Buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti al programma dal vivo a Radio Blast. E buongiorno fratello Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica, come stai?
Bene, grazie. Tu come stai oggi?
Bene.
So che hai lavorato fino a tardi ieri, tardi nella notte.
Sì, un pochino. Speriamo di essere svegli e di poter ricevere dal Signore, ascoltare dal Signore, ascoltare la sua parola. Mia preghiera che io oggi non dico una parola, che noi non diciamo una parola, che sia solo il Signore di quello che Lui sa che gli amati fratelli hanno bisogno. Lui sa cosa i fratelli hanno bisogno prima che loro ci scrivano.
Sì.
Lui sa cosa succederà prima che i giornali ne parlino. Il Signore già sa le catastrofi che avverranno oggi, domani, settimana prossima, durante il Giubileo. Lui sa.
Amen.
Preghiamo che Gesù ci mostri.
Amen, amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Andiamo.
Andiamo. Volevamo studiare un po' le notizie importanti che dobbiamo essere informati. Come hai detto tu, il Signore sa tutto quello che succederà e anche ha la risposta a tutte queste cose. Quindi studiamo le notizie e vogliamo sapere anche le scritture della Bibbia e le risposte che il Signore vuole darci su queste, come prepararci.
Chiediamole al Signore.
Amen.
Perché noi possiamo avere la conoscenza biblica e possiamo memorizzare, possiamo conoscere, studiare la Bibbia per decenni e conoscere tante scritture, però ricordiamoci che i farisei conoscevano più scritture di noi e conoscono più scritture di noi. I farisei memorizzavano interi libri della Bibbia, quindi non è solo questione di avere una conoscenza tipo concordanza dizionario biblico, va bene? Tu puoi memorizzare un'enciclopedia, ma se non hai la guida del Signore, l'unzione del Signore, il discernimento del Signore, la conoscenza, la saggezza, la guida del Signore, vai a, sì, conosci tutte le scritture, ma vai a pescare quella sbagliata.
Sì,
va bene?
Sì.
La interpreti nel modo sbagliato. I farisei conoscevano la Bibbia mille volte più meglio che gli apostoli di Gesù. I dodici apostoli non conoscevano la Bibbia come i farisei. Gesù l'ha detto in Matteo 23, verso 1 al 3, ha detto, quello che dicono i farisei, obbedite. Ma non fate come fanno. Quindi non è sufficiente la conoscenza biblica. Ci vuole cosa, Angela?
Ci vuole obbedienza.
Ci vuole relazione con Gesù. Mm. Ci vuole comunione con Gesù. Ci vuole conoscere Gesù. Poi possiamo conoscere la parola di Dio, conoscere la Bibbia, però se non conosciamo Dio, siamo come i farisei. E allora, sì, memorizziamo, sì, andiamo a evangelizzare, ma prima di quello, facciamoci evangelizzare da Gesù, prima di quello. Andiamo dallo sposo a dire, sposo, sono qui per servire, cos'hai bisogno di me? Vuoi che mi metta a lavorare come Marta, cucinare per te, servirti, lavarti i piedi, cosa devo fare, posso andare a morire per te sui 100 calvari? E Gesù dice no, ho bisogno che tu sia come Maria, che ti siedi al suolo, e mi guardi in silenzio e io ti parlerò. Angela.
Amen. È un messaggio interessante che abbiamo ricevuto sulle notizie da parte di Giovanni. Dice, cari fratelli e sorelle, le profezie si stanno avverando sempre di più. La Francia è la prima nazione europea ad allearsi con la Russia e le altre, compresa l'Italia, gli danno il loro sostegno. Dio vi benedica.
Sì, Giovanni, ha ragione. Le profezie si stanno avverando, sono anni che lo diciamo, che Magog prenderà possesso dell'Europa. Ma noi abbiamo perso la stima di certi fratelli. Io mi ricordo i fratelli che ci criticavano quando dicevo, guarda che la Russia prenderà possesso in Europa. Fratelli che non ci scrivono più, dice, ma no, tu sei impazzito, ma ti pare che l'Inghilterra si mette sotto la Russia? Ti pare che dove ci sono le profezie? Ma Russia, Magog prenderà possesso dell'Europa. E questo è un altro passo di nuovo in quella direzione. La Francia che si era rifiutata di consegnare le navi da guerra a Mistral alla Russia, navi da guerra che la Russia aveva già ordinato, erano pronte, e la Francia, per lustrare le scarpe all'America, non gliela ha data alla Russia, le ha vendute all'Egitto. La schiaffo in faccia alla Russia. E adesso, dov'è l'America a spalleggiare la Francia? Non c'è. E chi si presenta che a unirsi a lei, che adesso lavorano insieme contro l'ISIS? La Russia. Russia e Francia unite. Questo è solo l'inizio. Anche la Germania, l'Italia ha dato un po' l'alto là all'America, basta questa storia delle sanzioni. La Russia è qui in Europa, interessa a noi più di quanto voi negli Stati Uniti. E la Russia si sta avvicinando all'Europa. Le profezie dicono che alla fine la Russia prenderà potere sull'Europa, un gruppo di 10 nazioni, e con la Russia 11 nazioni conquisteranno il mondo, con un leader che sta arrivando che si chiama l'Anticristo.
Sì.
E questo, giustamente, come dici tu, Giovanni,
stiamo andando in quella direzione.
Le profezie si stanno avverando, sono anni che sì, lo diciamo, e questo è un altro passo. La Francia e la Russia adesso lavorano insieme, l'America ai margini.
Sì.
Bene, andiamo avanti.
Sì, sì, sì. E le notizie che volevi condividere?
Diciamo, qui c'è un po' di giornali qua. C'è uno di TG.com che dice: Mosca raddoppia gli aerei, bombe sui pozzi di petrolio dell'ISIS. Quello che l'America non ha voluto fare, perché l'ISIS è un Frankenstein, una creazione dell'America, e l'America praticamente stava lottando contro il suo bebè che si è creato. E adesso la Russia in 448 sta mostrando all'America, sta mettendo l'America a vergogna, ci fa vedere com'è che si vincono le guerre. Non è che siamo fuori dalle guerre, noi siamo contro, noi siamo cristiani, però dal punto di vista militare eccetera, la Russia sta insegnando all'America come si vince una guerra.
Infatti un fratello stamattina ci ha scritto, Stefano, e ci ha inviato altri giornali notizie, ha detto che i raid USA in Siria evitano apposta l'ISIS.
Sì, è vero. È vero, perché l'ISIS è una creazione dell'America. È l'America che ha provocato la rivoluzione in Ucraina, in Egitto, in Libia, in Siria, eccetera. È sempre l'America. La CIA c'ha un budget di miliardi e miliardi di dollari, cosa se ne fanno? Corrompono i politici, pagano chi è in disaccordo col governo per provocare la rivoluzione. Poi l'America si presenta come pacificatrice, manda armi a questa parte di qui, armi di là, e fa vincere chi vuole lei. La Russia ha detto: no, in Siria no, questo giochetto non lo fai. Allora, quindi Mosca raddoppia gli aerei che bombardano l'ISIS, e per adesso sta bombardando i pozzi di petrolio dell'ISIS, cioè sta andando alla radice, cioè l'ISIS praticamente la Russia sta facendo vedere come si combatte. E poi dice Sole 24 Ore, un altro articolo: Mosca uccisi in un raid oltre 600 jihadisti, combattiamo insieme ai francesi, dicono. Guarda, poi Daniele 7, qui andiamo alle profezie, guarda cos'è che sta succedendo. Daniele 7, 8.
Daniele 7, verso 8. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
Quindi questo è l'Anticristo, ok? Che nella profezia di Daniele 7, datata del 500 avanti Cristo, Daniele vede 10 corna che sorgono sulla bestia che rappresenta Roma, e poi c'è un undicesimo corno che prende potere su di loro e ne distrugge 3. Quindi di queste 10 nazioni l'Anticristo distruggerà 3, possibilmente l'Italia, forse la Grecia, e insomma la Spagna, può darsi, secondo me sono queste nazioni che distruggerà l'Anticristo.
E perché queste 3?
Ma perché sono un po' come blocco, diciamo, sono latino, greco, sono sempre un po' separati dal gruppo germanico, Francia, così, no? Perché non può distruggere la Germania, perché la Germania è il centro dell'Anticristo, quindi deve essere, secondo me, l'Italia, la Grecia, la Spagna, più o meno queste nazioni che l'Anticristo distruggerà. Quindi mi aspetto che l'Italia sarà distrutta. Queste sono... Questo diciamo probabilmente, ok? Queste, le 3 nazioni distrutte saranno queste. E 20.
Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.
Quindi oltre 10 corna che sorgeranno dalla zona europea, dalla zona romana, perché la bestia, la quarta bestia delle 7 è Roma. Uh-huh. Quindi 10 corna sorgono da Roma. E lui distrugge 3, come abbiamo detto, però questo corno, 11°, c'ha occhi e una bocca di un uomo. Cioè significa che questa potenza mondiale, Magog, sarà rappresentata in una persona, capisci?
Sì.
Quindi la Russia avrà una personalità così potente che la gente si riferirà a lui, non tanto alla Russia. Un po' come, per fare un esempio, come Mussolini rappresentava l'Italia del fascismo, Hitler rappresentava il nazismo. Noi identifichiamo il nazismo, c'è una faccia il nazismo, Hitler, il fascismo c'è una faccia, Mussolini. Quindi Magog, la Russia che prende potere in Europa, avrà una faccia, il suo leader che arriverà, che è l'anticristo.
Sì.
In questo senso. Le altre 10 corna sono 10 corna, questo 11°, c'ha occhi e bocca di un uomo. Quindi vediamo che avrà una personalità. Ovviamente leggere, 21.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Quindi qui vediamo di nuovo che l'anticristo vince i santi, la Chiesa. Non dice cristiani, non dice ebrei, perché nel tempo della fine i santi sono un po' sia cristiani che gli ebrei, capisci? Perché tra gli ebrei ci sono quelli che si convertiranno a Cristo. Quindi qui il profeta, siccome Dio sapeva che nel tempo della fine ci sarebbe stata questa confusione dei due popoli, quindi il popolo ex, vecchio, scaduto, Israele della carne, che poi si convertirà al rapimento, e poi c'è il nuovo popolo che si chiama cristianesimo. Ora, per non fare confusione, il profeta li chiama i santi, perché l'anticristo combatterà contro entrambi, i cristiani e gli ebrei. Capisci?
Sì.
Andiamo
sì.
Avanti.
23. Ed egli mi disse: la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà.
Ecco, quindi nel Daniele 7 ci sono quattro bestie che rappresentano quattro imperi mondiali, quindi Babilonia, Siria, Grecia e Roma. La quarta bestia è Roma e le 10 corna, ecco, legge 24. Le 10 corna sulla testa della quarta bestia a Roma, verso 24.
Le 10 corna sono 10 re.
Quindi le 10 corna sono nazioni, sono 10 re.
Sì.
Ecco, da non confondere.
10 re. Che sorgeranno da questo regno. E dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re.
Ecco, qui spiega che appunto l'anticristo, questa nazione, Magog, sappiamo che è la Russia, che è così potente, appunto per distruggere 3 nazioni può essere solo la Russia.
Sì, è vero.
Un'altra conferma
è vero,
che
sì.
Magog è Russia. 25. Qui c'è la personalità, di questo corno, di questo anticristo, parlerà, qui ti spiega che personalità c'ha e chi è veramente questo 11° corno, verso 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo.
Ecco, sono 3 tempi e mezzo, lo stesso periodo che vediamo in Apocalisse 12-14, che sono 1260 giorni, come nella scrittura parallela, Apocalisse 12-6 ci dà. Poi vediamo anche lo stesso periodo, 42 mesi, 1260 giorni, il regno dell'Anticristo, Apocalisse 11-2-3, uh-huh. D'accordo?
Sì.
Quindi non confondete, ci sono predicatori e insegnanti che dicono che la tribolazione dura 7 anni, è sbagliato, sono 3 anni e mezzo e già crescono.
Sì.
Allora, quindi i santi saranno dati nelle sue mani, ecco che di nuovo qui mostra che l'anticristo distruggerà le chiese, più o meno come Lenin ha distrutto i cristiani in Russia, Mao Zedong in Cina, eccetera, sarà così, no? Saranno come l'ISIS ha distrutto i cristiani in Iraq, e l'anticristo li distruggerà in tutto il mondo. Cioè, cosa, come farà? Semplicemente lui farà una religione che dirà: siamo qui per aiutare le religioni, portare la pace, facciamo una religione, tutti si registreranno, riceveranno il marchio della bestia, eccetera. E quelli che non accetteranno di registrarsi in questa religione, ok, saranno dichiarati illegali, quindi perseguitati come terroristi, imprigionati, mandati in qualche nuovo Guantanamo, eccetera, capisci?
Per questo dice che si proporrà di mutare i giorni festivi alla legge.
Sì, cambieranno le festività.
Sì.
Quando il comunismo ha preso potere in Russia hanno fatto la settimana di 10 giorni.
Ai.
Perché non vuole, dice, mica siamo religiosi. Noi amiamo tanto il popolo che li facciamo lavorare 9 giorni. E poi il popolo si è ribellato: no, torniamo alla religione, su questo, almeno su questo punto. Quindi cambieranno i giorni festivi. Per esempio, il 27° giorno celebrano Dio il sabato.
Sì.
i musulmani venerdì, i cristiani la domenica, quindi lui farà un giorno per tutti. Probabilmente si metterà d'accordo col Papa, i cattolici prenderanno la domenica, probabilmente. Mm-hmm. Capisci? Per questo che gli avventisti predicano contro di quello, eccetera. Quindi mi aspetto una cosa così.
Verso 26?
Sì.
Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio. Verrà distrutto e annientato per sempre.
Quindi capisci?
Gloria a Dio.
Esatto, quindi amen. Questo sta parlando di cosa qui? Dopo la tribolazione, il rapimento, l'ira di Dio, le sette coppe, Apocalisse 15 e 16, gli viene tolto il dominio. Come? In Apocalisse 19, verso 11, entra, ecco che Gesù sfreccia nel cielo con un cavallo bianco, seguito da noi, degli angeli, della sposa di Cristo, su cavalli bianchi. E noi toglieremo il dominio all'anticristo.
All'Armageddon.
All'Armageddon, sì, che viene anche in dettaglio spiegata dal profeta Gioele. In Gioele capitolo 2 si vede proprio in dettaglio come in Armageddon, attraverso il fuoco, distruggeremo l'anticristo e i suoi seguaci. Andiamo.
27. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno.
Ok, questo Amen. Stiamo parlando, puoi saltare, trovami una scrittura Apocalisse 20. Qui sta parlando di quando, dopo Armageddon, comincia un periodo di millennio, mille anni, quando noi regneremo insieme a Cristo, cioè quelli di noi fedeli, quelli di noi che saremo fedeli fino alla fine, regneranno con Cristo per mille anni, Apocalisse 20.
Verso?
4.
20 verso 4. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio.
Quindi la pena di morte che sarà introdotta durante la tribolazione, l'anticristo introdurrà, no, non ci sarà sedia elettrica, camera gas, cose che insomma occupano tanto tempo, spazio, ma ci sarà, probabilmente useranno il sistema che c'è in Francia. La Francia è una delle nazioni che è più anticristo dell'Europa, quindi lei spingerà il suo sistema capitale, che è la ghigliottina. Quindi c'è da aspettarsi che sarà la ghigliottina o la scimitarra degli islamici, uno o l'altro. Gli islamici tipicamente uccidono i nemici col colpo di spada, che secondo me è una grande benedizione, molto meglio che crocifissione, sì, non senti niente, mm-hmm. Non senti assolutamente niente, dice, sei qui che stai, tu sei lì con la testa lì abbassata che stai evangelizzando il tipo con la spada, o il tipo che con la ghigliottina eccetera, gli parli di Gesù, in un attimo ecco sei davanti a Gesù. A te, la tua testa vola nel cesto e tu sei è Gesù lì che ti aspetta a braccia aperte.
Amen.
Andiamo avanti.
Sembra facile.
Facilissimo a dirlo.
A dirlo. È vero. Cioè, a dirlo.
Cioè, a volte mi chiede Gesù, io queste cose le predico così facilmente, ma davanti a una situazione, se sarei così allegro, non credo. Credo che come Gesù che sudava sudore di sangue nel Getsemani, gloria al Signore, Dio mi aiuti a vivere all'altezza delle mie prediche, insegnamenti. Sono qua a spingere tutti, ma molti di questi fratelli che sono qui a incitare, forza, andate, andate, saranno davanti a me, saranno più eroici di me, saranno più valorosi di me. Mi aspetto che tanti fratelli che adesso sono lì, fratello Giuseppe, che coraggioso, mi aspetto che io dovrò imparare da loro tante cose.
È così, sì, stiamo imparando ogni giorno qui.
Sì, sì,
Dio ci aiuti.
Non credete che perché io ho un pochettino più di esperienza sono più avanti di voi, assolutamente no. Siamo fianco a fianco, siamo compagni d'opera nel Signore. Amen.
Amen.
Vai.
Dove vado?
No, vai avanti con Apocalisse 20,
Apocalisse
verso
20?
4, che sei nel mezzo.
Ok. Vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano.
Quindi sta parlando esattamente del periodo che segue la tribolazione,
sì.
Perché non hanno adorato la bestia, non hanno ricevuto il marchio, furono decapitati. Sta parlando del periodo dopo la
tribolazione.
Quindi queste, cosa succede? Cosa fanno questi?
Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni.
Capisci? Quindi il corpo risuscita, l'anima va subito con Gesù, lo spirito con Gesù, no, Gerusalemme, ma il corpo ucciso risuscita, ci segui, capisci? Ok, a posto, qui abbiamo letto, regnarono per 1000 anni, sì. Infatti leggi di nuovo 27, Daniele 7, 27.
Allora, il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno.
Quindi, fratelli, non vi scoraggiate. Fratelli, sorelle, non vi scoraggiate. Ah, dice il Signore, ancora per un breve tempo dovrete soffrire. Ma presto saremo noi a rilasciare i passaporti, saremo noi a rilasciare i visti. Dovranno venire da noi a inginocchiarsi e chiederci il permesso. Dove dice che si inginocchieranno davanti a noi, Angela?
In Apocalisse 3.
Qui è un messaggio forte da dare.
In Apocalisse 3, 9.
Brava, Angela!
Ma questo l'ho sentita molte volte.
Glielo leggiamo ai fratellini che ascoltano.
Aspetta.
Cioè, vuol dire che verranno inginocchiarsi davanti a noi, dice, ma fratello Giuseppe, che molti mi dicono che sono arrogante, ma è nella Bibbia. Cioè, non è che dobbiamo sempre far finta di essere umili. Cioè, quelli che sono fedeli tra di noi saranno seduti su dei troni, abbiamo letto Apocalisse 20, verso 4, e la gente verrà a inginocchiarsi, compresi i falsi ebrei e falsi cristiani. Falsi giudei e falsi cristiani, vai.
Apocalisse 3, 9.
Compreso le vergini senza olio. Davanti a chi? Non davanti a me, davanti a quelli di noi che saranno fedeli. Quindi sì. Non è che mi scrivete i miei fratelli Giuseppe, ti credi di essere? Mi credo di essere figlio di Dio, ma è Dio che sceglierà, ok?
Apocalisse 3,9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Capisci? Quindi Apocalisse 3,1 anche. Quindi, capisci, sono falsi giudei, no? I giudei circoncisi nella carne, quelli che gli insegnanti, quelli che falsi profeti dicono che sono i giudei, che sono i 144.000 sono i giudei. Non sono i giudei, questi sono falsi giudei. Dio quanti popoli c'ha? Uno giudeo, uno cristiano, ma stiamo scherzando. Dio c'ha un popolo, era ebreo. Ebreo non l'ha voluto, e non hanno voluto, non l'hanno crocifisso, adesso sono diventati cristiani. In Matteo 21 dice, 51 dice, il regno vi sarà tolto, sarà dato a un altro popolo. Il regno di Dio vi sarà tolto, sarà dato a un altro popolo, che ai cristiani, quelli veri. Poi ci sono i cristiani falsi, che sono tanto falsi quanto i giudei falsi. Apocalisse 3,1.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Ok, quindi quelli sono i falsi giudei e questi sono i falsi cristiani. Chi sono i falsi cristiani? Sono quelli che si dicono cristiani, hanno la croce, bla bla, e non sono cristiani. Sono cristiani come quei giudei erano giudei, falsi. Allora, questi qui verranno a, come dice il verso 9, a inginocchiarsi. Legge ancora il verso 9. Io li farò venire.
Ecco, ti do alcuni, ok? Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Quindi i fratelli, i cristiani fedeli, quelle vergini con olio, quelli che abbandonano tutti, quelli che seguono Gesù Cristo quando tutti non lo fanno, quelli che seguono il Vangelo quando le chiese lo predicano solamente ma non lo vivono, i fratelli che entrano in questo modo a far parte della sposa di Cristo, portando l'obbrobrio, la vergogna di Cristo, in un mondo dove le chiese si vergognano di Cristo, siederanno sui dei troni e quegli altri andranno a ginocchiarsi davanti ad essi. Allora, cosa hai detto? 27. Allora, saltiamo Ezechiele 38, 1 e 2.
Ezechiele 38.
Sì, e qui parliamo di Magog. Chi è Magog?
1 e 2. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, e profetizza contro di lui.
Quindi Mesec e Tubal sarebbe oggi la zona della Georgia, a nord della Turchia, Georgia e la Cecenia. E quindi Cecenia può essere un posto dove l'anticristo sorge, perché dice Mesec e Tubal è un po' la zona della Cecenia, insomma, e se guardi nelle mappe bibliche antiche, quindi può darsi che l'anticristo, e la Cecenia appartiene alla Russia, a Magog, quindi può darsi che un leader della Cecenia e sorga a prendere potere sulla Russia, quindi principe sovrano di Mesek e Tubal. Allora, verso 8, Ezechiele 38:8.
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro.
Quindi Dio darà ordine, okay, a Gog, l'anticristo, di invadere Israele. Capisci? L'anticristo non vuole invadere Israele. Capisci? Però Dio lo obbliga. Perché? Perché li vuol distruggere in quella valle del nord di Israele, Israelon, che si chiama Armageddon, va bene? Ok, abbiamo finito abbastanza con Magog.
Sì, sì.
Va bene, qui vediamo, legge verso 5.
Verso 5 di Ezechiele 38. E con loro persiani, etiopi e gente di Put, Libia, tutti con scudi ed elmi.
6.
Gomer e tutte le sue schiere, e la casa di Togarma dell'estremità del settentrione, e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te.
Ok, quindi queste sono le nazioni che invaderanno Israele, questo è il blocco dell'anticristo. E vediamo anche in Apocalisse 16 che il fiume Eufrate viene prosciugato affinché la strada, la via dei re dell'est venga aperta. Mm-hmm. Chi sono i re dell'est? Indonesia, Pakistan, Afghanistan e Cina. E quindi un esercito di 200 milioni in base a Apocalisse 9. Quindi sono le nazioni, qui ti dà la lista delle nazioni che seguiranno l'anticristo, conquisteranno il mondo, va bene? Quindi qui, persiani, qui è... che sarebbe l'Iran, l'Etiopia, gente di Put, l'Etiopia vuol dire Sudan, quella zona.
Questa è una risposta anche per quelle due famiglie che hanno scritto chiedendo, ma l'Etiopia è un buon luogo di rifugio?
No, non è un buon luogo
qui,
di rifugio.
Qui è la risposta.
No, digli di no.
Se no, l'abbiamo detto.
No, ci hanno chiesto, una risposta è no. Se andate, andate, ma io non vi mando di sicuro. Perché lì l'Etiopia, l'Africa è un inferno, dove gli islamici stanno distruggendo tutto. Non andate in Africa a rifugiarvi, per cortesia. Stavo andando io, poi il Signore mi ha fermato. Gomer sì. Rappresenta l'Europa, Togarma è il vecchio nome della Turchia. Quindi l'Europa, le 10 nazioni, la Togarma, la Turchia. Ok, dice Togarma e tutte le sue schiere. Quindi Togarma viene con le sue schiere. Togarma era il centro dell'impero ottomano. Per cui ci sono molte piccole paesi e nazioni che seguono la Turchia. Va bene, questi seguiranno l'anticristo e invadranno l'Europa, uscite dall'Europa. Allora, praticamente è quello che vediamo nelle notizie dei giornali adesso, che il miope occidente che faceva orecchie da mercante alle sofferenze cioè causate nel mondo del terzo mondo, come Nigeria, Bangladesh, Sudan, e decine di altre nazioni del mondo a causa del terrorismo islamico, ora l'Occidente, l'Europa e per il resto l'America metterà i frutti del loro miopismo egoista, cioè non gli interessava di aiutare queste nazioni che soffrivano per via dei terroristi islamici. Ci ricordiamo in Nigeria, giovani donne, adolescenti rapite a gruppi di 300, violentate, vendute come schiave. In Occidente non gli interessava questo. Adesso questo si sposta in Europa. Ci pensa la signora poi a farlo arrivare in Europa, così che l'Europa mieta quello che ha seminato. Come dice in Galati 6:7, così dice, non vi ingannate?
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
L'Europa sta mietendo, Osea 8:7, l'Europa sta mietendo quello che ha seminato. Va bene, cosa ha seminato l'Europa?
Osea 8 verso 7, poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta. La semanza non farà stelo, i germogli non daranno farina, e se ne facessero gli stranieri lo divorerebbero.
Va bene, l'Occidente, l'Europa, ha seminato il vento, adesso miete la tempesta. La tempesta si sta avvicinando, è già entrata in Europa, e adesso esploderà sempre di più, siete avvertiti. Cioè, l'Occidente ha seminato cosa? Il rigetto di Cristo, rigettato l'amore di Dio, rigettato la Bibbia, rigettato il Vangelo, la salvezza di Cristo, e ora sta giustamente raccogliendo i frutti. Cosa sono? Morte, terrorismo, sofferenze, lutto, insicurezza, difficoltà finanziarie, disoccupazione e invasione islamica, guerre e terrore. Fino a ieri era sulla televisione, mentre si mangiava gli spaghetti. Ah, guardi che succede, oh, Guarda, hanno ucciso 100 persone in Nigeria, preghiamo. Oh, guarda, gli islamici hanno rapito 200 donne, preghiamo. Capisci? I cristiani nelle chiese morte. E adesso il Signore sta spostando questo in Europa. Adesso i figli di Dio, i cristiani svegli, devono spostarsi e andare in luoghi dove possono servire il Signore. Non spostarsi perché la paga è più alta in un altro posto. Svegliarsi, per cortesia. Non vi spostate per una paga migliore. Vi spostate da una casa comoda, Europa, per andare a abitare in una stalla di Betlemme. In una stalla che magari ci sono animali. Va bene? Sto parlando in simboli. Va bene? Quindi... Non vedete, potrò andare a lavorare in un ospedale come me, potrò fare un lavoro da ingegnere? No, la risposta è no, probabilmente no. Forse dovrò andare a ramazzare le strade, forse dovrò andare a lavare i vetri. Va bene, quindi armarsi di umiltà come Giuseppe e Maria, sono andati in una stalla. Va bene, quando il vento non soffiava nella direzione giusta, sono spostati in Egitto. Però il Signore ha provveduto, ha mandato 3 saggi dall'Oriente, gli hanno portato incenso, mirra e oro. L'oro che gli è servito per andare in Egitto a aprire probabilmente un negozio di falegname, erano falegnami,
sì.
Va bene, quindi hanno sopravvissuto con così. Il Signore sempre provvede un pochettino d'oro per arrivare giusto. Allora, andiamo avanti con la notizia?